Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e Altre Stranezze, in onda il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, vi ricordo anche la mia mail, mordiglia@radiopopolare.it. Allora, di che cosa parleremo questa sera? Allora, tra un po', nella seconda parte di trasmissione, andremo a parlare di musica, ma in particolare di un genere musicale che è la musica rap. Ne parleremo con una rapper di Milano, che è una rapper e educatrice che utilizza anche la musica rap per parlare con gli adolescenti e le adolescenti. Ne parleremo invece con una giornalista culturale che ha curato un podcast che si chiama Mind the Rap, in cui parla proprio di questioni di genere e di questo genere in particolare, scusate questo besticcio, di musica. In apertura invece andremo a parlare di mafie, tra pochissimo, sesso e violenza nelle mafie in particolare, e poi infine, nella parte invece che dedichiamo come sempre agli eventi, andremo a parlare di una passeggiata femminista che c'è in programma domani a Gorla. Tutto questo a Sui Generis tra un attimo. Partiamo allora da un libro che ho qui tra le mani, un libro che mette in luce molte cose che hanno a che fare con il rapporto tra la mafia e la violenza, e il sesso, la violenza di genere, i femminicidi. È un'analisi molto approfondita che racconta anche molte storie, quindi parte anche da molte storie che vengono raccolte dalla sua autrice. Il libro si intitola Predatori, sesso e violenza nelle mafie, con prefazione di Antonio Nicaso, è edito da Fandango Libri, e a scrivercelo è la vicepresidente della Fondazione Una Nessuna 100.000, è stata anche deputata nella 17ª legislatura, è componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, ha guidato l'Osservatorio sulla parità di genere del Ministero della Cultura ed è stata anche consigliera per la mediazione culturale del Ministro della Cultura nella 19ª legislatura, e lei è in collegamento con noi. Celeste Costantino, buongiorno, buonasera, anzi benvenuta Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Buonasera, andiamo a parlare, ad aprire questa puntata di Sui Generis parlando appunto di mafie. Celeste Costantino, che cos'è questo libro Predatori, sesso e violenza nelle mafie, e perché parte, diciamo, qual è il punto di partenza del libro, che si basa un po' su un assunto delle mafie stesse, che sarebbe quello che le mafie non fanno male a donne e bambini? Possiamo partire da qua.
Ma allora, è già stato sfatato in passato il mito di questo codice d'onore per cui le mafie non toccano né donne né bambini, perché abbiamo ormai degli elenchi che parlano chiaro da questo punto di vista: sono tante le vittime, le donne uccise, i bambini uccisi per mano mafiosa. Questo libro prova però a intervenire su un aspetto invece che è stato poco battuto, che è quello legato alla violenza sessuale, quindi ad un aspetto proprio legato a queste due categorie in particolare, che mette, diciamo, racconta, accende un faro rispetto ad una modalità di potere e di controllo del corpo delle donne da parte delle mafie, in particolar modo della camorra e dell'andrangheta, dove, diciamo, c'è una casistica giudiziaria più forte, più folta, che io ho cercato di raccontare nei vari capitoli. Il libro parte, diciamo, la genesi è legata ad un'esperienza anche personale che io ho fatto in commissione parlamentare antimafia, in cui mi sono occupata di un caso specifico, che era una ragazzina di 13 anni di Melito Portosalvo in provincia di Reggio Calabria, che è stata vittima di stupro per 3 anni, e il cui, diciamo, capo branco era il figlio di una cosca calabrese, Iamonte, quindi una cosca anche molto strutturata in quel territorio, e che quindi questa reiterazione delle violenze è stata possibile proprio grazie alla minaccia che incuteva questa figura. Questo caso, che era assolutamente sovrapponibile ad un altro stupro di gruppo subito sempre da una minorenne qualche anno prima a Tarianove in provincia di Reggio Calabria, e poi i fatti recentissimi di Seminara, sempre una ragazzina di 14 anni che ha subito anche lei uno stupro di gruppo, sempre con protagonisti figli di boss o comunque persone interne alle cosche, mi hanno portato a fare un ragionamento un po' più sistemico proprio su 3 casi non fanno un sistema, però sicuramente sono un campanello d'allarme, tant'è che poi io nel libro purtroppo di queste storie ne colleziono tante, anche in Campania, e quindi nasce da questo elemento qui, per poi andare a cascata, diciamo, a affrontare anche la pedofilia, l'incesto, il femminicidio, la prostituzione, l'omosessualità e la transessualità nelle mafie.
Mm-hmm. Sì, adesso tra poco ci arriviamo anche a vedere un po' più da vicino alcuni di questi capitoli. Un'altra delle cose che tu spieghi molto bene all'inizio del libro, oltre agli aspetti di cui abbiamo accennato adesso, è un po' la posizione della donna nella dimensione dell'onore, diciamo. Tu scrivi: nella dimensione dell'onore le donne rientrano in quanto legate agli uomini di potere, sia quelle che sono sotto la loro protezione per nascita, sia quelle che sono acquisite attraverso il matrimonio. Quindi da un lato, diciamo, c'è il rapporto delle mafie con donne non appartenenti alla mafia, dall'altro però anche un sistema, qui possiamo parlare di un sistema patriarcale interno alle mafie, molto forte, molto, molto definito, è così?
È assolutamente così, naturalmente ci sono i vari distinguo, certo. Perché noi oggi abbiamo una letteratura, insomma, che ci dice anche di donne che stanno incominciando ad avere sempre più forza all'interno del sistema mafioso. Però in ogni caso, diciamo, quello che io provo a fare è guardare attraverso una lente di genere quello che è poi la struttura delle mafie, perché comunque le donne che poi arrivano ai vertici sono donne che in ogni caso hanno, diciamo, incarnano esattamente quel modello maschile patriarcale che poi trasmettono, no, all'interno dell'educazione familiare con i figli e le figlie. Quindi è sempre una dimensione, diciamo, che si reitera e che noi appunto vediamo poi riprodursi. In questo caso specifico invece, rispetto alla subalternità e alla condizione di controllo, io questa cosa voglio provare a metterla in evidenza, perché penso che le mafie non fanno altro che sublimare ed esasperare un sistema che in realtà esiste all'interno della nostra società. L'obiettivo del libro è quello di mettere in evidenza che le cose che vado ad affrontare poi nei singoli capitoli sono delle questioni che attraversano il paese e che dentro il sistema mafioso però c'è anche una sorta di accettazione e di normalizzazione di questo sistema. Le donne, penso per esempio ai casi di femminicidio, no? C'è un sistema che oggi, voglio dire, è stata appena votata la legge proprio sul femminicidio qua in Italia, però sappiamo benissimo che ancora adesso c'è una sorta di vittimizzazione secondaria che attraversa le vittime, no? Mm-hmm. Perché ancora oggi attribuiamo in qualche modo delle responsabilità. Se la vittima è una vittima che viene riconosciuta in quanto brava, buona, allora il tipo di narrazione che ne viene fatta è una narrazione che si mette a favore dalla parte di chi quella violenza e quell'uccisione l'ha subita. Se invece siamo ancora in presenza, per esempio, di un tradimento oppure di una donna che ricerca la sua libertà e che ha una vita quindi non conforme a quella della figura che ci si aspetta, allora il tipo di atteggiamento dal punto di vista sociale è comunque, voglio dire, in alcuni casi anche ancora giustificatorio, indubbiamente. Mm-hmm. E d'altronde l'Italia, voglio dire, negli anni '80 aveva ancora il diritto d'onore, quindi non possiamo immaginare che in così poco tempo ancora sia stata completamente debellata questa modalità e questo approccio culturale. Però anche senza dover richiamare, diciamo, le parti più retrograde della società, sicuramente c'è ancora una tendenza a guardare a queste vicende come un "se l'è cercata" o un "però anche lei non è stata proprio corretta nei confronti magari di quel marito che si è sentito abbandonato, tradito, maltrattato". Allora, questa pancia, questo elemento culturale strisciante che esiste nel nostro paese, nelle mafie assume invece viene assunto come principio, no? Diventa proprio identitario, perché una famiglia mafiosa, nella dimostrazione del proprio potere, deve prima di tutto dimostrare che è in grado di gestire le proprie donne, perché se no non ha veramente alcuna credibilità. E molti dei casi che io racconto partono, infatti vengono uccise da fratelli, da padri, oltre che da mariti, perché è attraverso l'uccisione che tu lavi la vergogna, uh-huh, elimini quell'elemento di vergogna che ti è dovuto dalla mancanza di rispetto e di onorabilità che la donna ha messo in crisi in questo sistema. Uh-huh. E questo, io capisco che può risultare ad alcuni, diciamo, anche un'assurdità, però invece assicuro che questa dimensione assume in alcuni territori anche degli elementi di popolarità, per cui si guarda con ammirazione a chi riesce ancora adesso a tenere in mano una condizione di potere utilizzando questi sì, mezzi.
Mm-mm. Stiamo parlando del libro Predatori, sesso, violenza nelle mafie, di Celeste Costantino. Celeste, parliamo un attimo del rapporto tra la prevenzione della violenza di genere e l'antimafia. Tu scrivi: in alcune zone del nostro paese i centri antiviolenza hanno una funzione antimafia. Nella Locride o come a Caivano, senza un supporto ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza per le donne non potrà mai esserci un vero riscatto del territorio anche dalle mafie. Violenza genera violenza, violenza riproduce violenza. Parliamo allora un attimo di questo, dei centri antiviolenza, che hanno in qualche modo un ruolo, almeno in alcune zone, come dici tu, in alcuni luoghi del nostro paese, antimafia.
Allora, guarda, la questione è, intanto ce lo dicono proprio i dati, perché le operatrici dei centri antiviolenza ci dicono che si ritrovano spesso a dover affrontare delle situazioni che da un punto di vista ambientale diventano ancora più difficili. perché quando si rivolge una donna, già in generale una donna che si rivolge ad un centro, se c'è un marito abusante, un compagno violento, è sempre una dimensione molto rischiosa, perché le ritorsioni che può subire, ma anche chi la aiuta e la sostiene, sono sempre, diciamo, all'ordine del giorno. Poi purtroppo il lavoro straordinario che fanno le operatrici dei centri viene raccontato poco, però loro si ritrovano anche a dover affrontare situazioni difficili rispetto proprio agli uomini che si presentano lì, che riuscire a tenerle in protezione è veramente qualcosa di difficile. Figuriamoci se quel marito o quel compagno abusante è magari appunto un componente di una cosca mafiosa. Allora lì la pericolosità aumenta, il livello di minaccia e di pressione è ancora più forte. E però i centri antiviolenza resistono, continuano a svolgere la loro funzione, riescono ad accogliere queste donne, perché diciamo, questo è l'ordinario in qualche modo, però non viene raccontata abbastanza invece, secondo me, questa dimensione che è per me invece sì straordinaria. Che intendo dire? Di solito le donne che ricordiamo dentro i contesti mafiosi di cui conosciamo le storie sono donne che si sono esposte nel denunciare fatti relativi alle cosche, no? Quindi pensiamo alle collaboratrici di giustizia oppure alle testimoni di giustizia. Ma se andiamo a vedere le loro storie, quell'atto che le ha portate a denunciare non ha a che fare con il senso di giustizia, nel voler sgominare la cosca di riferimento, la famiglia di riferimento, ma ha a che fare proprio con la loro esistenza, con la loro vita. Cioè il fatto che loro si sentivano schiave, oppresse all'interno di quel sistema, è l'unico modo che alla fine riescono a intravedere per uscire fuori da quella dimensione e vivere la propria condizione esistenziale, è andare a denunciare. Infatti io faccio anche un elenco, no, di uomini, la differenza tra le memorie degli uomini che hanno sconfitto le mafie, hanno contrastato le mafie, e le donne. Da una parte ci abbiamo sugli uomini, magistrati, politici, giornalisti. Sulle donne invece non sono donne che l'hanno fatto dentro una dimensione professionale, ma l'hanno fatto proprio per liberare le loro vite. Io questa cosa la dico non perché è una diminuzio, per me è l'esatto contrario, perché loro lo fanno perché chiedono la libertà, cioè vogliono la libertà, riprendersi in mano le loro vite. Ecco, i centri antiviolenza fanno esattamente questo tipo di lavoro, però lo fanno dentro la solitudine di un ruolo che già hanno rispetto alle donne, ma senza il supporto dell'antimafia. Cioè loro attuano su questi territori un'azione antimafia che però non è riconosciuta in quanto antimafia. Per me è importante che ci sia questo elemento di collegamento, è qualcosa che auspico alla fine del libro, che chiedo che il movimento antimafia e il movimento femminista in questo possano essere alleati, perché stiamo parlando di storie e di racconti intanto che stanno vicino a noi, e poi che hanno delle complicazioni talmente forti che se non si riesce a creare questo elemento di alleanza rischiamo che abdichiamo, no? Cioè, come se dicessimo che ci sono porzioni del territorio nazionale del nostro paese che vanno completamente abbandonati, cioè donne e bambini che vanno abbandonati a loro stessi perché stanno dentro questa dimensione. Io penso che questo non lo possa accettare né il movimento femminista né il movimento antimafia.
E abbiamo presentato Predatori, sesso e violenza nelle mafie, con prefazione di Antonio Nicastro, scritto da Celeste Costantino. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Life sucks and I never try suicide. Mind's fucked even more than I realize. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time, been the next breed. If you come at me directly, don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and open seas, quick coasting overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy and power. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high, my soul was sending to the sky. It's just you and I, gone but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amounts. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not, they ain't rolling with no automatic clips. Movies scatter, all erratic and shit. Niggas pussy looking batty and shit. Oh, you mad, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us, Venom. Time today, like we roll trees, save lives and made minds of gold deep. Oh, he wouldn't have guessed him so chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's the day in the life of OGs. Dealing with in the demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go, so follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me, nobody bother me. I'm a mess, honestly, fuck all your policies. They wanna kick me down and demolish me. Use me and fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or am I in my own head? Can't tell anymore. Psychotic to the death. When I dig deep, I can never find nothing left. It's a mystery. Rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice right here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. True resist, they got hands in the air. Put the money in a bag. All cash, Venom.
Ed è il rap di Little Sims che arriva dal Regno Unito a introdurci il prossimo argomento, che è proprio il rap. Parliamo di un podcast che si intitola Mind the Rap, un'analisi transfemminista che è stato ideato dalla giornalista Veronica Tosetti, che è qui in collegamento con noi. Ciao Veronica.
Grazie a voi, grazie dell'invito.
Allora, andiamo a raccontare che cos'è. Io ho detto proprio poco per introdurti che cos'è Mind the Rap, un'analisi transfemminista del rap. Che cos'è, come ti è venuta intanto l'idea, da dove nasce l'esigenza di parlare di questo tema?
Viene da un bisogno personale, diciamo così. Io, in quanto appunto anche giornalista culturale, lavoro con i media digitali da un po' di anni, insomma. Mi capita spesso appunto di analizzare trend nuovi e di soprattutto venire in contatto appunto con quello che diciamo appunto il mondo propone, soprattutto sui social, ecco. E in realtà anche il sottostrato, diciamo, le mie convinzioni sono fortemente femministe, ecco, quindi cerco anche di mettere sempre in pratica e di realizzare anche questo sguardo, no? Nel senso, è stato, diciamo, scatenato tutto da un incontro, l'incontro con il rap italiano. Io sono una grande appassionata di musica, ma non avevo mai tanto, diciamo, considerato questo segmento musicale. Magari il rap internazionale un pochettino sì, però durante il lockdown, ecco, soprattutto quando ha cominciato a essere molto molto pop il rap, a diventare molto presente nelle classifiche, negli ascolti nazionali, diciamo, me ne sono interfacciata e anche per certi versi un po' innamorata. Però appunto un fattore che è entrato un po' in conflitto con il mio essere femminista, soprattutto per via dei testi misogini, ma anche per in generale un po' questo club che sembra esclusivamente maschile, no? È vero che poi sono nate tantissime artiste donne, no? E allora è un'idea che è rimasta un pochettino diciamo, nel sottosuolo a generare idee, e quindi nel corso di questi anni mi sono anche detta proviamo a tirarla fuori, proviamo a vedere a quante persone interessa e quante persone tocca, diciamo, questo aspetto del rap. Io penso soprattutto alle ascoltatrici femminili, nel senso a chi lo ascolta, magari anche se femministe, e diciamo che appunto anche andando a leggere, andando ad approfondire questo tema, soprattutto anche all'estero, ci sono alcuni testi che mi hanno colpito particolarmente, ho deciso di farne un podcast, insomma, mm-hmm. soprattutto per dare voce a diverse opinioni. Infatti è un podcast che è composto di 6 interviste, mm-hmm. e sono andata a intervistare molte figure che hanno a che fare sia con il femminismo che con l'hip hop e il rap italiano in generale, ecco.
Mm-hmm. Adesso poi le raccontiamo chi sono queste persone che hai incontrato. Tu hai, secondo me, hai già detto, anticipato una domanda che io ti volevo fare, perché dicevi appunto in Italia il rap è praticato soprattutto, insomma, da un punto di vista prettamente numerico, ma anche di persone che vengono portate alla fama, diciamo, dall'industria discografica, da uomini. Tutto questo non è così, non funziona così magari in altri posti, non so, penso all'America Latina, dove invece tante femministe rapper si esprimono con questo genere, ed è praticato, insomma, in modo molto diverso. Questo è un primo problema, quindi quello che decide l'industria discografica con il rap, è così?
Sì, io trovo che sia molto palese, insomma, ecco, questo aspetto, soprattutto per l'Italia, cioè lo è stato fino, insomma, qualche anno fa, era veramente un'esclusiva solo maschile, erano pochissimi, cioè si contavano su una mano probabilmente i nomi delle artiste donne, delle rapper donne, ed erano sempre comunque molto di nicchia. Ecco, da quando comunque il rap in un certo senso è diventato il nuovo mainstream, soprattutto a livello appunto di ascolti, di classifiche, insomma è diventato abbastanza palese, no? Io credo che fosse anche quello che mi respingeva negli anni ad ascoltare il rap, perché mi sembrava veramente anche che trasmettesse proprio, diciamo così, un po', no, lo spirito che è tipico, noi diciamo è tipico del rap ovviamente mantenere questo circolo che alimenta un certo tipo di mascolinità, insomma certi temi, lo sappiamo, ovviamente si parla di tantissimo di droga, di sesso, si parla di appunto anche queste tematiche, diciamo, che alimentano, insomma, no, lo stereotipo della mascolinità tossica, come la chiamiamo oggi, no? Mm-hmm. E invece forse all'estero questo discorso è già stato un po' superato. Negli Stati Uniti ci sono artiste che sono dei nomi sensazionali, cioè Doechii negli Stati Uniti, che è sorta nel 2025, che è sorta proprio sopra tutti con appunto il suo album che ha vinto anche il Grammy, e poi per esempio anche Little Sims nel Regno Unito, che anche essa è molto apprezzata e molto stimata. Ecco, adesso probabilmente qualcuno obietterebbe che c'è anche Anna in Italia, Anna Pepe, mm-hmm. è però un nome veramente molto singolare, molto isolato rispetto al resto, diciamo, tutta la scena dove ci si ricorda quasi solo di nomi di uomini, ecco.
Sì. Senti, tu hai dedicato un capitolo del tuo podcast, una puntata, si intitola Modelli di mascolinità e periferie urbane, qui parli anche di Milano. Allora volevo chiederti chi hai invitato per questa puntata. Francesca Buscaglia, lo anticipo io, però che cosa ti ha raccontato di questa città e della sua scena rap e trap?
Io ho invitato Francesca un po' all'ultimo, perché stavamo chiudendo il podcast intorno a luglio-agosto, insomma. Io ho letto il suo libro, Etnografie Trap, l'ho trovato estremamente interessante e volevo veramente partire da quella sua analisi. Il libro, che è un saggio, appunto, è una trasposizione, un adattamento, ecco, in forma di saggio della sua tesi di laurea in antropologia. Infatti, come dice il titolo, si tratta di un'analisi etnografica sulle comunità di minori non accompagnati delle periferie, delle zone di Molise Calvairate, ecco. Molto interessante, sì, anche perché appunto parla di quanto la trap sia un elemento identitario per questi giovani uomini, sono, si tratta quasi esclusivamente appunto, in realtà si tratta esclusivamente di uomini, giovani uomini tra i 16 e i 22 anni, mi pare. Comunque appunto Buscaglia si prende anche il tempo e cioè, si prende lo spazio per raccontare che cos'è la trap, come viene vissuta e come viene vista da loro, anche perché è un approccio che io co ho condiviso molto anche nel mio podcast, quello di dare spazio all'aspetto culturale, quindi al perché il rap, in questo caso la trap, che è una sorta appunto di evoluzione del rap, ovviamente. Perché sono così, che disagio raccontano, perché appunto sono nate, lo sappiamo, appunto alla fine degli anni 70 nei ghetti afroamericani di New York e di altre città degli Stati Uniti, ma appunto come sono perché si sono mantenute così fino ad oggi. Probabilmente ecco, adesso la trap è molto più simile al rap di quelle origini lì per noi in Italia, ecco, quindi parla anche di un disagio di discriminazione sicuramente, ma sicuramente anche di un disagio sociale dove ci sono appunto molti ragazzi che vedono nella trap, come un tempo poteva essere il calcio, ecco, la trap diventare sfondare, svoltare con la trap per loro è un modo di diventare delle persone affermate, di successo, di valore e quindi racconta anche una mascolinità che effettivamente esclude sempre il femminile, che lo vede addirittura come un ostacolo al successo. Ecco, la femminilità, lei nel libro ha identificato due ruoli, ovviamente quello della puta, lei lo chiama così appunto della prostituta, quindi questa immagine stereotipata che viene utilizzata nelle canzoni, è quello della mamma un po' santa, no? Della donna che sacrifica tutto per crescere i figli e la famiglia, insomma, per salvare la famiglia in un certo senso. Ed è interessante, oltre appunto questo aspetto, questa riflessione sul rapporto con il femminile, anche in generale, che ruolo culturale abbia questo genere musicale che tanto spesso noi guardiamo un po' dall'alto in basso, no? Ci sembra quasi che parli appunto di temi incomprensibili, però ovviamente chi ha più di tot anni, mettiamo così, più di 35 anni, magari può sembrare molto oscuro e incomprensibile. E a volte magari appunto ci svela in realtà delle cose molto essenziali, molto semplici della nostra società, di come si vive per esempio anche a Milano. Milano è una città che ha un particolare ruolo, insomma, anche perché appunto in queste periferie la trap diciamo idealizza anche, no, tutto il sistema un po' turbocapitalista, mi viene da dire, quindi i soldi, sempre come dicevo prima, magari le sostanze stupefacenti, il sesso appunto utilizzato tutti come elementi per raggiungere il potere, ecco.
E allora, però, a questo punto ti faccio la domanda conclusiva, che però è la domanda, cioè, in quanto giornalista, anche te la faccio alla giornalista, oltre che all'autrice di questo podcast molto interessante, che si intitola appunto Mind the Rap, un'analisi transfemminista. Si può definire allora il rap un genere misogino? E se la risposta è sì, in qualche modo come uscirne? Se hai trovato dei modelli diversi, ci sono dei modelli praticabili che possiamo prendere in considerazione?
Allora, definirlo di per sé un genere misogino, mi sento di dire che sarebbe forse una forzatura. È indubbio che ci sono testi misogini, ci sono, soprattutto delle dinamiche che escludono le donne e di conseguenza ovviamente possiamo dire che ci sia un problema con le donne, con il femminile, soprattutto in alcuni artisti. Non mi va di generalizzare appunto perché in realtà ho anche cercato di presentare degli esempi positivi nel mio podcast e questa per me era la cosa più importante, ovviamente. Far passare gli aspetti più costruttivi anche di questo genere musicale, che per esempio cito l'intervista con Amir Issa, rapper educatore, lavora proprio con i ragazzi nelle scuole per portare il codice, il linguaggio del rap diciamo come mezzo di espressione e anche di emancipazione. E quindi Questo è ad esempio un esempio molto positivo, lo stesso Issai, lui cita come in una sua canzone avesse utilizzato il termine Troia, se volete censurarlo,
No,
però
niente affatto.
sappiamo che appunto è onnipresente nelle parole, nei testi del rap, e dopo un confronto con ad esempio un gruppo femminista, forse mi sbaglio, ma appunto. Non ricordo se con un gruppo locale di Nonna di Meno, ma probabilmente era un altro gruppo di femministe. Dopo questo confronto aveva deciso addirittura di modificare questo testo e di non utilizzare più questa terminologia nelle sue canzoni. Questo è un esempio. Ovviamente il lavoro di Sa è molto profondo, è molto consapevole e non pretendiamo che il rap e la trap si, diciamo, puliscano da questo atteggiamento, perché anche loro, diciamo, fa parte appunto di questa cultura, ma abbiamo visto come ad esempio in altri paesi il lavoro che si fa è molto più consapevole ed è molto più attento. E forse anche l'utilizzo gratuito di certe terminologie potrebbe essere forse ripensato con più attenzione. Una soluzione che io propongo alla fine di questo podcast, in una puntata particolare perché non intervista nessuno, è una mia riflessione. Ovviamente io propongo l'utilizzo anche del call out. Molto spesso noi ascoltatori ci dimentichiamo di avere una responsabilità, quindi anche decidere di dedicare i nostri ascolti a degli autori che riteniamo validi, non solo quelli che ci piacciono, e che comunque, diciamo, ovviamente la musica è tante cose, non è solo riflessione, non è solo educativa, assolutamente, anzi, è soprattutto divertimento, però porre forse anche l'attenzione e i nostri ascolti e i nostri soldi, se andiamo ai concerti, per esempio, a degli artisti che riteniamo più validi e su cui magari anche c'è una responsabilità da questo punto di vista. E il mezzo del call out, molto spesso noi ci dimentichiamo che in questa società che ci dà i social media, ovviamente possiamo utilizzarli a nostro vantaggio anche per fare gruppo e per chiedere conto a questi artisti in massa di, per esempio, di alcune strofe, di alcune rime che magari inneggiano anche allo stupro. Cioè, ci sono, purtroppo sono tanti e non li posso citare tutti, però ci sono anche queste cose. Quindi porre attenzione anche sui testi che ascoltiamo e fare attenzione diciamo, a interagire in maniera attiva, ecco, mi viene da dire.
Allora, per salutarci, Veronica, un consiglio d'ascolto a questo punto te lo chiedo per riappacificarci con rap, per persone ancora scettiche là fuori, che cosa ci possiamo ascoltare?
Intendi proprio un brano?
Sì.
Io ultimamente mi sono veramente innamorata di questo brano che è appena uscito, si chiama Tutto l'amore che ho. Sono due veramente esordienti, molto poco conosciuti. Si chiamano lei Alda e lui si chiama Mamma. Sono due rapper che fanno un rap molto particolare, quindi se vorrete dare attenzione a questi due artisti, ecco, io ve li consiglio tantissimo.
Ce l'andiamo ad ascoltare allora. Abbiamo parlato di Mind the Rap, un podcast, un'analisi transfemminista è il sottotitolo, un podcast scritto e ideato da Veronica Tosetti, che è stata con noi. Grazie ancora, Veronica.
Grazie
a voi. Voglio voltare pagina, l'ho detto mille volte, ma questa volta sarà la definitiva. Possiamo scegliere di cambiare le cose, anche se non abbiamo scelto questa vita. Ci devi mettere il doppio delle forze, gli ultimi devono andare più veloce. Ho conosciuto la strada in salita e mi sono fatta il fiato per cantare più forte. La prima volta che ho chiuso una porta in faccia la ricordo perché sono rimasta bloccata in camera. E lì ho capito che da solo non puoi fare troppo a parte demolire le pareti di una stanza. Non voglio più zone di comfort, voglio solo diventare cosa sono, superare lo scoglio nell'acqua e diventare un porto sicuro per la tua barca. A fine corsa quello che conta è quello che hai dato e come l'hai fatto, ti lascio questo promemoria. Il risultato di quello che diventerai sarà la somma di tutto l'amore che hai donato. Di tutto l'odio che ho provato non mi importa, so che l'ho provato per una ragione buona. La rivoluzione si fa cambiando la propria storia, da oggi sono una persona nuova. Tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho, anche se ne è rimasto poco perché me l'hanno tolto, ti voglio dare tutto. Tutto l'amore. l'amore che ho, tutto l'amore che ho. Anche se ne è rimasto poco perché me l'hanno tolto, ti voglio dare tutto.
Gli ostacoli del destino ci rendono flebili, le botte prese da piccoli diventano fioriere o fiori nei cimiteri. Tutte le volte che non mi ha amato ho cercato un rimpiazzo, un culo, dell'alcol, un po' di tabacco. Quando ho scoperto l'amore dal cielo mi sono spaventato. Qualche anno dopo in silenzio ho pensato, davvero non c'era altra strada per sperimentarlo? Sono stato ginocchio dai mesi parlando con i lavandini, l'universo chiedeva di amare in modi impossibili. Ho avuto un amico, si è buttato dal ponte, mi disse piangendo aveva capito di essere venuto fuori da un incesto. Tutti gli amici l'hanno pianto, nessuno lo ricorda dopo manco un anno. Adesso il suo numero ce l'ha un islamico, chissà come cazzo ho trovato il telefono. Racconto di lui per rappresentanza dei disgraziati, quelli che affossati dai buchi non hanno visto miracoli. Con tutto l'amore negato ci ho fatto un castello per gli emarginati, con tutto l'amore dato ho creato autostrade per gli incompresi. Con l'amore che hai ricevuto mo c'hai una vita, prima non l'avevi. Quando t'ho presa per mano avevi i ginocchi spezzati, non mi credevi, adesso cammini, corri, fra poco ti elevi. Amami o smetti di guardarmi. Quella volta che mi hai dato dei sassi ero felice, stavo cambiando la vita di chiunque. Tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore che non ho preso, tutto l'affetto incondizionato, tutte le famiglie figlie del disastro, ti dedico tutto, tutto l'amore che ho.
Tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho. Anche se ne è rimasto poco perché me l'hanno tolto, ti voglio dare tutto. Tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho. Anche se ne è rimasto poco perché me l'hanno tolto, ti voglio dare tutto, tutto.
Tutto l'amore che ho, mamma e Alda. Allora adesso andiamo a dare la parola a una rapper di Milano che lavora anche con i ragazzi e le ragazze delle periferie della città. Lei è Sista Ira, ciao, benvenuta.
Grazie a voi di avermi invitato.
Grazie a te. Allora, ci tengo molto a parlare con te in una doppia veste, sia quella appunto di artista, quindi di persona che fa rap, tu sei appunto una rapper, sia in quanto anche educatrice, perché anche questa parte mi interessa, sì. Educatrice che usa il rap. Noi abbiamo parlato poco fa con la nostra ospite un po' di quella che è la critica che viene mossa, forse anche da chi ascolta poco il rap o ne ascolta solo una parte, quella più anche mainstream, cioè sul rap come linguaggio, come stile che viene anche usato per veicolare quelli che sono poi linguaggi violenti, misogini, con il culto per la ricchezza. Come può essere invece il rap, come lo intendi tu?
Allora, il rap è comunque un linguaggio che fa parte di un movimento più ampio che è il movimento hip hop. Mm. Diciamo che questo è un linguaggio che trae la sua ispirazione dalla strada e quindi inevitabilmente prende un po' tutto, no? A partire dalla violenza, a partire da anche a volte messaggi un po' più spinti rispetto alla figura femminile. Io, per esempio, nel mio lavoro sono educatrice, ma ho iniziato a fare rap quando io ero adolescente. Attualmente lo utilizzo molto per lavorare con i ragazzi adolescenti, proprio per partire un po' da ciò che sentono loro, ma anche, diciamo, la musica che ascoltano, un po' per andare a riflettere su alcuni temi, no? Quindi nel momento in cui ci troviamo a scrivere una canzone, quello è proprio un processo creativo che ti un po' ti domanda a te cosa senti, cosa vorresti esprimere, come mai esprimi questa cosa, qual è il tuo pensiero e la tua visione sul mondo, e quindi sicuramente ci può aiutare ad aprire delle, cioè a me aiuta molto ad aprire delle riflessioni con loro rispetto a questi temi qui, ecco.
Mm-hmm. Certo, e senti, tu in quanto rapper cosa ne pensi non solo un po' dell'argomento di cui stiamo parlando, quindi a volte del linguaggio violento che il rap, almeno quello appunto dicevo, ma correggimi se sbaglio perché non sono affatto un'esperta di rap, però quello un po' mainstream veicola. Questa cosa ti voglio chiedere, la seconda cosa che ti voglio chiedere è se tu in quanto donna sei riuscita anche in barba all'industria musicale, che in qualche modo come tutte le industrie, cerca di mettere un po' all'angolo le donne. Se sei riuscita, se hai avuto delle difficoltà a ritagliare il tuo spazio, se è vero che l'industria musicale poi in qualche modo privilegia i cantanti maschi rispetto alle femmine che devono sgomitare di più.
Allora, rispetto al rap che ha un linguaggio violento, ti rispondo che storicamente negli anni 70 l'hip hop nasce proprio per andare a trasformare la violenza e quindi cioè proprio nasceva un po' nei ghetti di New York dove invece erano un po' c'erano le gang, no, che presidiavano il territorio, è proprio lì che si va a inserire, no, dove poi queste persone iniziano a sfidarsi però in una maniera più costruttiva, no, attraverso le sfide di rap, attraverso le sfide di ballo, e quindi diciamo l'hip hop ha un po' quel ruolo lì, aveva inizialmente, originariamente, no? di trasformare in qualcosa di resiliente, di costruttivo, di positivo. Certo è che io penso sempre quando i ragazzi fanno rap e magari usano, è vero, un linguaggio violento, però allo stesso tempo stanno facendo una cosa comunque legale, non so come dire, sono comunque impegnati in qualcosa di positivo, no? Tra virgolette, e non qualcosa di negativo. E quindi questo già per me va bene. Poi certo, poi su quello che andiamo a dirci, forse ci andiamo a ragionare insieme, ma secondo me questa è una cosa che comunque c'è sempre stata, non è solo oggi, è un po' da sempre. Poi è vero che l'industria musicale cosa ha fatto? Si è un po' appropriata di questi linguaggi e sì, mi sento di dire che privilegia o comunque mette in evidenza spesso canzoni di questo genere piuttosto che magari altri album che sono bellissimi, perché nel senso nel rap invece c'è anche tanto cuore, tanto soul, tanto richiamo a un riscatto personale. Per esempio nel mio disco è un po' tutto su quel filone lì, no? L'oro di Klimt. Poi se mi dici tu come ti sei ritagliata il tuo spazio, ma allora io il mio spazio me lo ritaglio nel momento in cui ho voglia di fare un mio progetto e lo faccio liberamente. Non sono mai stata dentro, diciamo, non l'ho mai fatto a livello professionale, per cui un'etichetta mi ha pagato un progetto. Io sono totalmente indipendente, autoprodotta, mi sono stampata il vinile e me lo sono pagato io e ho venduto le copie alle serate underground, come
do
si it faceva
yourself.
No? Esatto, sì, le donne devono sgomitare un pochino, secondo me un po' sì, perché secondo me è anche proprio una questione culturale, cioè ancora a volte in Italia quando sale una donna sul palco ancora siamo lì a dire oh c'è una donna che rappa, sì, cioè, sì. Ma dovrebbe essere una normalità, no? come può essere in America. Invece ancora oggi magari c'è un po' questo stereotipo che poi, nel senso, poi quando prendi il microfono, che tu sia maschio o femmina, cioè se spacchi spacchi, cioè al di là del genere, no? Quindi un po' nell'hip hop è quello, certo, cioè vai, certo, e dimostra quello che sai fare.
Certo, prendiamoci palchi, diciamo, certo. Senti, ci andiamo ad ascoltare, certo, adesso un brano dal tuo album che appunto hai nominato prima, L'oro di Klimt. Quale traccia hai scelto di farci ascoltare?
Una traccia proprio dedicata alle donne.
Evviva. Come si intitola?
L'oro di Klimt, che è la title track dell'album.
Benissimo, ce l'andiamo ad ascoltare allora. Grazie mille Sista Ira per essere stata con noi.
Grazie, ciao.
Ehi, hey, yo, a tutte le sista in ascolto, non permettete mai a nessuno, nemmeno a voi stessi, di far implodere la vostra luce. Esprimi il tuo talento, fai brillare le tue skills. Sista, sei tutto l'oro di Klimt. Vedo la tua vera luce come Cindy Looper. Non credere in te è il tuo vero Freddy Krueger. Nessuno può rubarti i sogni, si partigiana delle tue paure. A te salta anche nelle vie più buie. Oggi mi guardo, sento, parlo. Voglio uscire anche a Minau, Diana Ross. Per tutte le donne vittime dei boss, sorella, siamo unity come la Queen. Non c'è colore che separi questa peace. Dear mama, senso di colpa che ti chiama, ma tuo figlio ti ama. Tu dai il tuo meglio, il tuo insegnamento sarà come un disco eterno, Miss Education. Donne che hanno tracciato un segno con il loro impegno, portando luce d'arte in questo mondo spento. D'animo, grigio, arido, avido, poesia di strada e lori animo. La tua forza è il suono di uno Stradivari, la tua bellezza in un affresco ritratto di Modigliani. Esprimi il tuo talento, fai brillare le tue skills, sei tutto l'oro di Klimt. La tua forza è il suono di uno Stradivari, la tua bellezza in un affresco ritratto di Modigliani. Esprimi il tuo talento, fai brillare le tue skills, sei tutto l'oro di Klimt. Sista splendi già di luce immensa, hai la strada che ti batte in petto se ti senti persa. Corri a prendere tutto quello che ti spetta, sciogli quei blocchi che ti inchiodano alla linea di partenza. Ondi la valla per autosabotaggio, sai, meriteresti una medaglia. Trova la chiave che ti infiamma per essere un fuoco che brucia, non un fuoco di paglia. Non stare sul sofà, cambia una cosa, difendi la tua pelle da chi osa calpestarti, non permetterglielo mai. Nobel per la pace a 17, ma la Yousafzai. Attiviste nel quotidiano, piccoli grandi gesti che scegliamo per sentirci più vicino, meno lontano da chi siamo davvero. E a chi ti dice sis che crollerai, finché sempre amare tu rispondi I will survive. La tua forza è il suono di uno Stradivari, la tua bellezza in un affresco ritratto di Modigliani. Esprimi il tuo talento, fai brillare le tue skills, sei tutto l'oro di Klimt. La tua forza è il suono di uno Stradivari, la tua bellezza in un affresco ritratto di Modigliani. Esprimi il tuo talento, fai brillare le tue skills, sei tutto l'oro di Klimt. 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 Ehi, yo. Sei tutto l'oro di Klimt.
Sui Generis, in chiusura di trasmissione, andiamo a parlarvi di un evento, come spesso facciamo verso la fine della puntata. Scegliamo un evento. Oggi abbiamo scelto di parlarvi di una passeggiata che ci sarà domani nel quartiere Gorla qui a Milano, una passeggiata femminista a cura di Acra. E allora noi abbiamo in collegamento con noi, per farci raccontare meglio di che cosa si tratta, Michele Spreafico. Ciao Michele.
Ciao Elena, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici.
Allora, per cominciare facciamo magari un passo indietro, e per chi ancora non conoscesse Acra, che cos'è?
Allora, Acra è una ONG nata in realtà un sacco di tempo fa, nel 1968, con progetti di cooperazione internazionale principalmente diciamo nella fascia del Sahel, quindi Burkina Faso, Niger, Chad, Senegal, Mali, insomma tutta quella fascia diciamo al di sotto del Nord Africa, con progetti diciamo di cooperazione allo sviluppo, quindi non tanto sull'emergenza ma sul tema dell'agroecologia. Poi si sviluppa diciamo anche su tematiche più educative. A tal proposito, diciamo, da una trentina d'anni a questa parte Acra ha anche un settore che lavora in Italia, in particolare nel territorio di Milano, sulle tematiche dell'educazione alla cittadinanza globale, tematiche legate alla sostenibilità ambientale, alle questioni di genere, alle tematiche dell'intercultura.
Eh sì, e proprio a proposito di questo, voi mettete anche a disposizione delle risorse, degli strumenti educativi e competenze proprio per contrastare la violenza di genere, sia in Italia che negli altri paesi dove appunto Acra opera. Proviamo a dire qualcosa allora in generale su questo aspetto del vostro lavoro e poi veniamo in particolare alla passeggiata di domani.
Sì, allora esatto, Acra diciamo ha questo filone proprio sulle tematiche di genere e in particolare sulla prevenzione della violenza di genere in adolescenza. Quello che proponiamo sono appunto dei percorsi con gruppi di giovani, cioè quindi principalmente nelle scuole, ma non solo, proprio per attivare, insomma, i gruppi di giovani su queste tematiche. Cioè, quindi, come dire, chiediamo alle classi, insomma, ai gruppi di ragazzi e ragazze, di attivarsi e pensare a delle potenziali iniziative che possano, diciamo, coinvolgere anche, non so, il resto della scuola, per esempio se si tratta di una classe o la cittadinanza. Quindi lavoriamo molto sul tema del consenso, sull'abbattimento, diciamo, degli stereotipi, sul tema della mascolinità. Lavoriamo anche con i docenti e le docenti, insomma, quindi con delle formazioni, e lavoriamo poi sulla realizzazione di kit didattici, quindi di strumenti che noi poi mettiamo a disposizione gratuitamente. Li trovate anche scaricabili gratuitamente sul sito di ACRA, che è acra.it.
Benissimo, molto molto utile. Quindi acra.it è il sito dove trovate questi materiali. Allora, Michele, arriviamo a raccontare l'appuntamento di domani mattina alle 10, è un migrant tour, quindi intanto raccontaci brevemente che cos'è un migrant tour dal titolo Gorla Femminista.
Esattamente, migrant tour è un progetto attivo da 15 anni. È una rete in realtà sia nazionale ed europea, che appunto in ogni città ha delle particolarità specifiche, ma sono di fatto delle passeggiate all'interno di diversi quartieri delle città. ACRA lo coordina su Milano, e poi insieme a Viaggi Solidali, che è un'associazione di turismo responsabile di Torino, al coordinamento poi della rete nazionale ed europea, sono delle passeggiate all'interno di quartieri che, diciamo, sono connotati dalle tematiche legate alla migrazione. Domani abbiamo appunto una passeggiata alle 10 nel quartiere di Gorla, che appunto è uno dei quartieri in cui è attivo Migrant Tour. Ha proprio un focus, diciamo, sulle tematiche di genere. Infatti il nome della passeggiata è proprio Gorla Femminista. Noi l'abbiamo fatta in occasione appunto del 25 novembre. E in generale Gorla è sempre stato, diciamo, uno dei quartieri che abbiamo attraversato con le nostre passeggiate, e purtroppo torna attuale appunto anche per l'omicidio, insomma, il femminicidio, insomma, che c'è stato recentemente di Pamela Genini. E quindi, diciamo, è il nostro migrant tour, ma ha proprio un focus sul tema delle migrazioni, e in particolare delle donne migranti, che molto spesso, come dire, sono vittime di una doppia violenza, nel senso che molto spesso, oltre alla violenza, diciamo, patriarcale che vivono tutte le donne, ma, come dire, le donne migranti molto spesso hanno, diciamo, delle problematiche sociali che le rendono più vulnerabili, ecco, da questo punto di vista. Quindi noi cerchiamo di raccontare anche le storie delle donne migranti attraverso questo percorso.
Allora, la mail è migranttour@acra.it per prenotarvi. La passeggiata è dalle 10 alle 12. Vuoi dirci già dove ci si trova?
Ci troviamo alla fermata M1 di Gorla, in particolare all'angolo con Via Becchi, che è dove c'è poi la Fair Play Arena, diciamo, l'arena del Sant'Ambreuse, per capirci, insomma, dove gioca il Sant'Ambreuse.
Benissimo, grazie mille Michele Spreafico di ACRA, grazie, e allora domani mattina.
Grazie a te Elena, e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Sigla di chiusura, noi torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Sui Generis. Un buon proseguimento di serata da Elena Mordiglia. Ciao.